Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Che cos'è dunque la felicità, mio caro amico? Riflessioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Una delle tentazioni maggiori per l'uomo, che attraversa infatti tutta la storia del pensiero e della cultura da tempi immemori, è la tentazione di attribuire la causa dell'infelicità umana alle condizioni contingenti e storiche in cui si è costretti a vivere, al progresso, all'incivilimento. Un tempo l'uomo, vivendo a contatto con la natura, non corrotto e non inquinato dagli elementi artificiosi del progresso e della civiltà, sapeva vivere. Oggi non più. Una simile analisi, che individua chiaramente le cause del problema, fornisce indubbiamente una soluzione categorica e indefettibile, quella di rimuovere le ragioni che ci hanno allontanato dallo stato incorrotto e primigenio, ritornando ad un rapporto diretto e spontaneo con la natura, sorgente della nostra realizzazione, madre benevola, quasi idolatrata e quindi natura con la N maiuscola. Secondo tale linea di pensiero, l'uomo, allo stato di natura, è buono. Si noti bene, buono. Non si pone tanto la questione della felicità, ma della bontà. Si rimanda ad un'autosufficienza dell'uomo, ad un'autonomia, ad un essere che basta a se stesso. Se siamo buoni per natura, che bisogno c'è di qualcuno che ci redima, che ci salvi, che redima il nostro male? L'uomo egocentrico, autonomo, sostituisce il proprio cuore con il proprio progetto, con la propria ideologia, con il proprio pensiero di essere buono, ed evade così la domanda di felicità. Alla situazione reale viene sostituito uno schema del pensiero, appunto un'ideologia. Non occorre più essere felice. All'epoca di Leopardi questa linea di pensiero trova la sua espressione migliore nel mito del buon selvaggio di Jean-Jacques Rousseau, che viene corroborato dalle relazioni confezionate ad arte dagli esploratori sulle popolazioni incontrate a Tahiti nella seconda metà del Settecento. I ricercatori sulle nuove popolazioni non raccontarono quello che effettivamente videro, ma, istruiti alla perfezione dalla madrepatria, costruirono l'immagine di popoli che non conoscevano ancora il male, l'egoismo, lo sfruttamento, la corruzione dell'Europa. Del resto, più di due secoli prima, lo stesso Bartolomé de las Casas aveva contribuito a creare il mito del buon primitivo, e nel contempo la leggenda nera sulla conquista spagnola, che una più imparziale ricerca storica già da tempo ha aiutato a sfatare. Non è certo questo lo spazio per approfondire la genesi e le ragioni di determinate posizioni che trascurano che una ferita è presente nell'animo dell'uomo fin dalla nascita, anche nei popoli che non hanno conosciuto la nostra civiltà. In termini cristiani, questa ferita viene denominata peccato originale. Qui ci interessa riflettere sul fatto che lo stesso Leopardi fu vittima, fino a 25 anni, dello stesso abbaglio ideologico, riconoscendo la ragione colpevole della situazione in cui l'uomo è costretto a vivere e attribuendo alla natura l'unica possibilità di vita autentica, piena e perfezionata. È questa la fase del pessimismo storico, una delle espressioni più in voga e utilizzate per esprimere il primo pensiero di Leopardi. Non credo certo che la terminologia proposta sia efficace a indicare la complessità della questione della ricerca di Leopardi, in quanto il pensatore tenta di trovare una risposta alla domanda di felicità dell'uomo, e quindi si chiede se sia connaturata all'uomo o se l'imperfezione e la conseguente ricerca di compimento siano state indotte dallo sviluppo storico. In questa fase del pensiero di Leopardi, il binomio natura-ragione presenta un'evidente sproporzione a vantaggio del primo elemento, considerato fonte di ogni beneficio per l'uomo, mentre il secondo termine, che andrà inteso in un senso assai ampio come incivilimento, progresso, evoluzione storica, acculturazione, erudizione, viene incolpato d'aver snaturato l'uomo, di averlo reso artificiale. L'uomo, secondo Leopardi, è come se fosse colpito da una sorta di entropia da incivilimento, da una perdita di energia vitale di cui è dotato fin da principio e che perde nel tempo, crescendo, con lo sviluppo della ragione, con l'allontanamento da uno stato di natura primigenio e genuino, contraddistinto da un rapporto spontaneo e più vitale con le cose e con la realtà. Col tempo l'uomo si trova a non saper più vivere, a vivere artificiosamente, a dover imparare quello che un tempo sapeva per natura, a recuperare un rapporto autentico con le cose. Così scrive Leopardi nello Zibaldone. È cosa indubitata che la civiltà ha introdotto nel genere umano mille spezie di morbi che prima di lei non si conoscevano, né senza lei sarebbero state. Vediamo infatti quanto poche e blande siano le malattie spontanee degli altri animali, massime selvatiche, cioè non corrotti da noi. E similmente dei selvaggi, e massime dei più naturali, come i californi. E che anche quelle degli agricoltori sono molto più poche e rare e men feroci che quelle dei cittadini. È parimente indubitato che la civiltà rende l'uomo inetto a mille fatiche e sofferenze che gli avrebbe potuto e dovuto tollerare in natura. È indubitato che la civiltà debilita il corpo umano, a cui per natura si conviene la forza, e il quale, privo di forza, o con minor forza della sua natura, non può essere che imperfettissimo. E che ella rende propria dell'uomo civile la delicatezza rispettiva di corpo, qualità che in natura non è propria né dell'uomo né di veruno altro genere di cose, né deve esserlo. È indubitato che le generazioni umane peggiorano in quanto al corpo di mano in mano. Da tutte queste e da 100 altre cose, da me altrove in diversi luoghi considerate, si fa più che certissimo e si tocca con mano che i progressi della civiltà portano seco e producono inevitabilmente il successivo deterioramento del suo fisico. Deterioramento sempre crescente in proporzione dessa civiltà. Il discorso del 17 agosto 1823 prosegue. In estrema sintesi, Leopardi non crede che la natura ci abbia destinati a un tale tipo di civilizzazione e di perfezionamento che corrisponde a un deterioramento del nostro corpo. Il 31 ottobre dello stesso anno, Leopardi scrive sempre sullo Zibaldone: «L'amor della vita, il piacere delle sensazioni vive, è ben consentaneo negli animali. La natura è vita, ella è esistenza. Ella stessa ama la vita e procura in tutti i modi la vita e tende in ogni sua operazione alla vita. E se la vita non fosse tanto più cara alla natura, quanto maggiore e più intensa e in maggior grado la natura non amerebbe se stessa. Non vi può essere cosa né fine più naturale né più naturalmente amabile e desiderabile e ricercabile che l'esistenza e la vita, la quale è quasi tutt'uno con la stessa natura. Né amore più naturale, né naturalmente maggiore, che quel della vita. Tanta produzione leopardiana degli anni tra il 1819 e il 1822 rispecchia questo pensiero. Trova la sua scaturigine in questa contrapposizione tra antichi e moderni. I primi virtuosi e capaci di un rapporto più vitale con la realtà. I secondi decaduti e corrotti e indeboliti dall'incivilimento. Leopardi trova poi un conforto al suo pensiero nel confronto che si può instaurare tra l'universale sviluppo storico e il percorso individuale di crescita. In pratica, come la storia dell'umanità assiste ad un allontanamento dallo stato di natura dei popoli primitivi che diventano civilizzati ed evoluti, ma nel contempo più incapaci a vivere, così la storia di ciascuno di noi assiste al distacco dallo stato infantile, caratterizzato da un rapporto più vivace e autentico con la vita, per entrare in una fase adulta, più dominata dalla ragione, dal pensiero, da un'artificiosità del vivere e quindi da una difficoltà ad affrontare in maniera autentica e spontanea la vita. L'adulto si trova così a dover apprendere quello che per natura il bambino vive semplicemente per un rapporto più diretto con la natura. Nella sostanza, questa è la linea argomentativa che contraddistingue il pensiero di Leopardi su ragione e natura fino al 1823-1824. Ma da quegli anni le riflessioni del recanatese mutano fino quasi ad opporsi radicalmente alle idee di partenza. Vedremo come domani.
Rosario Tronnolone ha proposto: Che cos'è dunque la felicità, mio caro amico? Riflessioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Ares. La musica della sigla è il mottetto Bow Thine Ear di William Byrd. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.